Amici e amiche dello Sferoide Prolato, benvenuti a questa 10ª puntata di Scusate il Disturbo Off-Season Edition, in versione ormai balneare o montana, che a voi piaccia. Come sempre, in apertura, un ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast e che ha visto di recente l'ingresso di Fantasy Football Studio, podcast dedicato al mondo del fantafootball e non solo, e di The Beak, il primo podcast italiano dedicato interamente ai Chicago Bears. Questa sera puntata intima, perché insieme a me, perché chiari football NFL, insieme a me, Giovanni Ganci, ci sarà Andrea Ghezzi. Ciao Andrea.
Ciao a tutti, buonasera. Comunque Gio, ti stai già dimenticando di una persona, perché abbiamo uno spettatore.
Lasciamo a te tutto.
Che seguirà appunto la registrazione di questa 10ª puntata di Scusate il Disturbo Off-Season Edition, che è mio figlio Lorenzino, che si trova in questo momento nel seggiolino in macchina insieme a me. Insomma, stiamo rientrando a casa solo adesso, e insomma, quindi lui si potrà godere in anteprima questa
il podcast. Bene, con un saluto a Lorenzino iniziamo questa puntata, sarà una puntata veloce, giusto per fare due chiacchiere, che di sera c'è un po' di fresco anche adesso, quindi guarda, si sta anche bene, e non possiamo che cominciare da Julio Jones, che ha dichiarato che non si presenterà al training camp degli Atlanta Falcons, farà quello che in gergo tecnico si chiama hold out. Giulio vuole più soldi rispetto a quelli che già prende. Anzi, Andrea, prima di chiederti il tuo pensiero, ti dico quanti ne prende adesso Giulio, perché non ne prende pochi da un certo punto di vista. Allora, 29 anni innanzitutto, 7 anni nella NFL, in questo momento ha firmato nel 2015, quindi 3 anni fa, un quinquennale da 71 milioni di dollari, con 12 milioni di signing bonus e 47 milioni garantiti. Dovrebbe prendere circa 10 milioni e mezzo del 2018, 12 milioni e mezzo del 2019 e altri 11 milioni e mezzo nel 2020 a scadenza del contratto. Insomma, Andrea vuole più soldi e quindi ha dichiarato che andrà in hold out, non si presenterà al training camp.
Allora, io il mio pensiero l'ho espresso oggi pomeriggio su Twitter, tra l'altro dopo la telefonata con te che mi avevi avvertito di questa news. La storia parte da lontano e onestamente, al di là di quello che io penso, la cosa che mi stupisce di più è il fatto che si sia arrivati a questo punto, perché del fatto che Julio volesse un nuovo contratto si sapeva, gli Atlanta Falcons avevano dichiarato che si erano seduti al tavolo delle trattative col giocatore, che avrebbero trovato un'intesa prima del training camp. Questa cosa non è avvenuta e alla fine Julio Jones, alla modica cifra di 40.000 dollari al giorno, se ne starà a guardare i suoi compagni allenarsi.
Per quanto scusami Andrea, fino a 40.000 dollari di multa.
Sì. Ma come ti ho detto già che... come ti ho detto già oggi al telefono, glieli daranno tutti. Anche perché giustamente tu hai sottolineato che il contratto di Julio Jones è abbastanza recente, ovvero 2015. Sì, però esatto. Sono cambiati un po' i parametri e i contratti di alcuni giocatori dell'NFL. Julio sostanzialmente chiede un adeguamento, per me meritato, però io capisco anche chi dice, insomma, tu il contratto ce l'hai, vieni pagato fior fior di dollaroni per presentarti al training camp e fare tutta un'altra serie di cose, e dovresti farlo tra l'altro nell'anno in cui i Falcons, ma credo ne parleremo alla fine della puntata, sono tra le squadre favorite per il titolo, quindi non un buon inizio di campionato o di precampionato.
Perché replicando la discussione che facciamo oggi per telefono con ai nostri ascoltatori, è vero che 40.000 dollari di multa al giorno sono tanti, però come ti dicevo oggi, bene, lui sta fuori 100 giorni, sono 4 milioni di dollari che si può tranquillamente permettere, proprio per dire tornare a giocare se volesse a novembre, quindi quando ormai ottobre, diciamo, sì, agosto, settembre, ottobre, tornare a metà di ottobre, quando ormai il campionato del Falco, secondo me, senza un giocatore del genere potrebbe anche essere già andato a quel paese. C'è da dire questo, però tu hai detto una cosa che è il pensiero comune in questi casi, forse permettimi anche un po' di demagogia: con tutto quello che prendi non si capisce perché devi comportarti in questa maniera, hai firmato un contratto 3 anni fa, cosa vuoi più di quello che ti danno, eccetera, eccetera, eccetera. Però quello che ho letto per documentarmi su questa faccenda è che Giulio, o Julio che dir si voglia, è considerato innanzitutto un giocatore modello e anche un compagno di squadra modello, cioè è proprio amato dai suoi compagni e non ho mai creato problemi, ma anche un accorto businessman, uno che sa pensare molto bene ai suoi affari. È probabile quindi, Andrea, che il buon Jones abbia capito che adesso è il momento per cui poter chiedere più di quello che ha già, che già avrebbe, ecco, perché, come dici, le dinamiche all'interno della NFL stanno cambiando, abbiamo visto che i contrattoni stanno girando negli ultimi mesi e forse questo è il motivo della sua forzatura, perché alla fine è proprio una forzatura, non possiamo dire assolutamente il contrario. Quindi non lo so, è una cosa che il padrone, il proprietario dei Falcons, che è Arthur Blank, si dice sicuro che Jones chiuderà la sua carriera ai Falcons. Non ho detto in quanti anni, però. E dice che di sicuro il general manager e il head coach sapranno gestire bene la situazione. Di certo non è facile, ecco, in generale.
Condivido tutto quello che hai detto. Io credo che prima dell'inizio della stagione un'intesa la troveranno, che può anche essere: ti tieni il tuo contratto e poi però l'anno prossimo vai a giocare da un'altra parte. E quindi sconfesso un po' quello che ha detto il patron, come diremmo noi in Italia, degli Atlanta Falcons, nel senso che io credo, e lo penso anche per Le'Veon Bell, che se si creano così tante tensioni prima di una stagione così importante come quella dei Falcons e come quella degli Steelers, mi viene difficile pensare che poi l'anno prossimo riescano a trovare un'intesa. Detto questo, Julio Jones, come hai ricordato tu, può starsene tranquillo, seduto, a guardarsi gli altri allenare, a perdere una paccata di soldi, ma comunque ne guadagna altrettanti, se non il doppio. E poi però, ecco, se non arrivasse il rinnovo di contratto entro l'inizio di questa stagione, allora io, fossi un tifoso dei Falcons, onestamente inizierei a preoccuparmi in vista, ovviamente, 2019-2020.
Sì, anche perché è sempre la notizia di oggi, il rinnovo del contratto per Todd Gurley, mi pare un quadriennale intorno ai 60 milioni di dollari, che ha provocato la reazione di Le'Veon Bell, che ha fatto capire che, e qua mi prendo la responsabilità di interpretare il tweet di Bell, ve lo dico subito, però ha fatto capire che se ne è andati 60 Gurley, lui di certo non poteva accontentarsi dei 70, vado anche qui a memoria, che gli offrivano gli Steelers per il rinnovo.
Sì, Gio, tu l'hai spiegato benissimo nell'articolo che parlava del tag fatto dagli Steelers su Bell per questa stagione. Il problema non è quanti soldi gli Steelers diano Bell, anche se poi, e qua metto un piccolo asterisco, pare che i garantiti fossero veramente pochi. Poi questa cosa è passata un po' sotto silenzio, qualcuno diceva 30 milioni garantiti, ma non erano 30 milioni garantiti, io ho letto 10 milioni garantiti, ed è il motivo per cui Bell si è sentito offeso dall'offerta. Ma il problema nasce dal fatto che non so, i soldi che danno a Gurley sono giusti. Bell non vuole essere pagato secondo i canoni dell'NFL, che pagano il giocatore in funzione del ruolo. Cioè Bell dice: io sono uno dei primi 5 giocatori della Lega e quindi 60-70 milioni sono ridicoli per quello che è il mio valore. Gurley invece ha preso il contrattone da running back, giusto? E quindi, secondo me, buona la mossa di Gurley, che comunque ha anche un po' meno di chilometraggio rispetto a Bell. Bell l'anno prossimo non gioca agli Steelers. Questo io credo di poterlo dire adesso, poi verrò sconfessato, ma secondo me questo è l'ultimo anno di Le'Veon a Pittsburgh.
Sì, allora intanto, visto che parliamo di contratti, allora, è notizia di ieri la firma del contratto di Saquon Barkley ai Giants su cifre che ci stanno per il, come si dice, per l'altezza a cui è stato scelto, non mi veniva il termine, per il numero di scelta. E invece, Andrea, sai che c'è un quarterback rookie che invece non sta partecipando al training camp?
No.
Sam Darnold non ha firmato, non ha ancora firmato il contratto da rookie e quindi ha dichiarato che non si allena finché non firma perché paura di farsi male e quindi poi di doverci rimettere.
Sì, solite scaramucce, non è quella di Darnold, non è l'unica tra i rookie e appunto i vari management delle squadre, però normalmente è interesse di ambo le parti trovare un accordo. Io tra l'altro credo che Darnold potrebbe addirittura essere il QB numero uno dei Jets, se non dalla prima week, dalla seconda o dalla terza, e quindi insomma alla fine troveranno l'accordo. Ci sta però la scelta del giocatore di dire: finché non ho firmato il contratto evito di partecipare agli allenamenti e quindi di infortunarmi. Mi stupisce comunque che da aprile, quando viene il draft, ad oggi non riescano. Non è l'unico il caso di Darnold, ne leggevo qualcun altro in settimana di qualche giocatore scelto un po' più in basso nella draft board, ma cambia poco, si parlava comunque di prime scelte. Io rimango abbastanza stupito, anche perché poi vengo dall'NBA, nel senso che il mio primo amore è per il basket NBA, dove invece i giocatori entrano nella Lega con un contratto ben preciso, quello è, e insomma, e da lì si parte. Invece nell'NFL funziona tutto un po' in un altro sistema, e quindi capitano appunto queste cose per cui giocatori come Darnold, scelti al numero 3, arrivati al 23 di luglio, non abbiano ancora firmato un contratto con la squadra che li ha scelti. Va bene così. Teniamo così.
Infatti. Rimaniamo in ambito attacco, e siccome tu qualche giorno fa hai scritto un bellissimo articolo su Adol Magazine, chi ci ascolta su Spreaker troverà il link dentro il player, se mi ricordo di farlo, di inserirlo, su Josh Gordon. Tu hai vaticinato, hai predetto che diventerà il ricevitore più forte della NFL stagione 2018, ma un po' sorpresa, Nico, quantomeno per noi che siamo al di qua dell'oceano, Andrea, poi magari dirà qualcosa in più, sapevano, Josh Gordon non si presenterà al training camp perché sta seguendo il piano di recupero che gli è stato prescritto dai medici e ha scritto ai tifosi dei Browns dicendo loro di non preoccuparsi perché arriverà quando è giusto il tempo che arrivi, di lasciargli il tempo e modo di lavorare secondo quali sono le prescrizioni dello staff medico. Insomma, alla fine Josh Gordon non inizia la stagione con i suoi compagni di squadra.
Allora, io credo che su Gordon vadano fatti due tipi di discorsi: il primo è umano e il secondo è sportivo, e l'ordine non è casuale. Tu hai citato il mio articolo che insomma anche un po' scherzosamente, ma non troppo, perché io sono un fan di Josh Gordon, vero, sono un ultras di Josh Gordon, raccontavo il perché lui potrebbe essere alla fine di questa stagione il miglior ricevitore dell'NFL. Vi inviterei i nostri ascoltatori ad andare a leggersi un articolo di Sport Illustrated che è stato riproposto in questi giorni, anzi proprio ieri dopo il tweet, il messaggio di Gordon, che racconta un po' quella che è la sua vita, e la frase con cui inizia il pezzo è: io non pensavo che avrei visto i miei 18 anni. Questo per darvi la dimensione e il background da cui proviene Gordon, nato a Houston, cresciuto a Houston, sostanzialmente delinquente dalla nascita, è arrivato al professionismo perché Dio gli ha regalato un talento incredibile, esatto. Però insomma è un ragazzo veramente difficile, sta lavorando tanto su se stesso. Ieri ci siamo preoccupati, quando abbiamo visto il tweet, che potesse essere ricaduto che avesse fallito qualche controllo. Nella realtà importanti giornalisti americani hanno, e secondo me hanno fatto bene, hanno subito precisato che non c'era nessun test fallito. Gordon non sta andando incontro all'ennesima sospensione, che tra l'altro penso sarebbe quella definitiva, ma semplicemente ha bisogno di lavorare su se stesso, perché appunto viene da questa situazione difficilissima, da 5 sospensioni in 4 anni che l'hanno tolto dai campi dal 2013 fino alle ultime 5 partite della scorsa stagione, e quindi è tutto a posto, è tutto concordato con l'organizzazione Cleveland Browns.
Esatto.
non parteciperà ai, scusami Joe, ai, al training camp, ma tra l'altro non ha fatto capire se lo salterà completamente o se invece...
Start of the training camp nel suo comunicato.
Perfetto, lui dice, o almeno così ha detto ieri, che probabilmente sarà disponibile per la prima partita dei Cleveland Browns in campionato, per week 1. Dal lato sportivo, con Gordon o senza Gordon, per i Browns fa tanta differenza. Leggevo oggi un articolo di ESPN che secondo me sintetizzava perfettamente il discorso. I Browns con Gordon sono una squadra completa offensivamente. La difesa era già buona l'anno scorso e probabilmente quest'anno crescerà ancora, perché comunque ci sono tanti giovani che ne fanno parte. L'attacco dei Cleveland Browns senza Josh Gordon è Landry più paio di ricevitori e quindi insomma appunto dal lato sportivo cioè i tifosi dei Browns, tra cui ci sono anche io, ci auguriamo che Josh sia in campo già dalla week 1, o comunque se non fosse la week 1, la 2 o la 3, ma non andrei più in là di
ma così, secondo me sarà tranquillamente, già lo vedremo in preciso, ne sono diciamo convinto, anche perché come tu dicevi, a parte che dopo questo comunicato si è scatenato il twittiluvio, bellissimo twittiluvio, su quello che dicevi te Andrea, no? Ah ecco, c'è ricaduto ancora, ubriacone, drogato e tutto, quando invece, come hai fatto bene a ricordare, tutta un qualcosa concordato con la squadra. E addirittura i Browns lo hanno messo nella lista di infortunati non per ragioni fisiche, in poche parole, in uno spot che gli permette di avere un 90° giocatore al training camp al posto di Gordon, che potrà rientrare quando vuole perché potrà essere riattivato da questa lista, non è come quella per gli infortunati in stagione che devi aspettare X partite eccetera eccetera, e quindi è tutta una cosa controllata. Ha fatto scalpore perché è Josh Gordon ovviamente, quindi subito si è pensato al peggio.
Sì, anche perché chiudo l'argomento scherzando sempre, qualche giorno fa si diceva dai, ha superato il 20 aprile, siamo ormai a fine luglio, ci siamo, e poi è arrivato un po' questa doccia fredda di questo comunicato di Gordon stesso. Però ripeto, io credo che al di là poi della retorica ci sia un fattore umano che in questo momento è preponderante su quello sportivo, vada rispettato il ragazzo. Io mi auguro che quello che lui ha detto e che si dice su di lui, ovvero che abbia lavorato tanto su se stesso, sia la verità, e che quindi sia semplicemente questione di tempo, ma di qualche settimana, poterlo rivedere in campo con i suoi compagni e regalarci finalmente dei Browns perlomeno interessanti da seguire.
Perfetto, adesso svoltiamo l'angolo, ripeto, sono una puntata abbastanza veloce, che detto da noi è qualcosa di incredibile. Oggi scartabellando ho trovato un elenco di giocatori free agent, a parte che c'è ancora davvero tantissima gente disoccupata che cerca una squadra in cui andare a giocare. Io ne ho presi 5 o 6 a caso, Andrea, cioè tra quelli che più mi davano idea di poter discutere su questa lista, e volevo chiedere a te un parere, poi apriamo una piccola discussione, se riteniamo che queste persone possano trovare un'occupazione. Di uno abbiamo già parlato e quindi lo lasciamo in fondo, che è Dez Bryant, però cominciamo. Navarro Bowman, linebacker, 30 anni, ai Raiders e senza contratto. L'anno scorso è passato ai Raiders in stagione, ha giocato 10 partite con loro, però 90 tackle in 10 partite non sono male per un linebacker.
Joe, noi che Navarro Bowman abbiamo avuto la fortuna di averlo nel team che tifiamo, spiego agli ascoltatori, perché magari uno dice ma è appena finito di dire che tiene i Browns. Io ho il cuore diviso a metà, San Francisco 49ers e Cleveland Browns, quello di Joe Ganci invece è tutto 49ers. Allora ritorno e riparto dicendo, noi l'abbiamo visto al meglio Navarro Bowman, e sinceramente fa specie che un giocatore di 30 anni con la sua qualità non abbia ancora trovato squadra. Ha fatto una buona stagione l'anno scorso con i Raiders, doveva dimostrare qualcosa e secondo me l'ha dimostrato.
Doveva dimostrare anche di essere fisicamente a posto.
Esattamente.
Tutto quello che aveva avuto, insomma.
Esattamente, io credo che sia questione di tempo. Per un giocatore come lui sia veramente solo questione di tempo. Poi brutto da dire, ma inizieranno i training camp, arriveranno i primi infortuni e gente come Bowman verrà immediatamente firmata per andare a coprire qualche spot, e poi una volta che avrà la possibilità di dimostrare in campo cosa è ancora in grado di fare, probabilmente si prenderà anche il posto di titolare o comunque un posto importante all'interno della depth chart della squadra che lo firmerà. Questo sul caso specifico di Navarro Bowman è quello che penso.
Ma io dico questo, secondo me lui paga tantissimo i 30 anni, che non sono tanti, ma non sono neanche pochi quando si è giocato in un ruolo come linebacker, quindi un ruolo in cui ogni azione prendi botti, alla fine non se ne scappa. E secondo me gli infortuni che ha avuto in passato gli hanno fatto mettere un asterisco dai team NFL. Lui è lì, magari come dici te, in una buona posizione di classifica tra i giocatori liberi, però secondo me quell'asterisco condiziona molto le scelte. Ecco, probabilmente come hai predetto, prima o poi un posto si apre, perché di un linebacker c'è sempre bisogno, soprattutto di un linebacker di qualità che magari non ti deve fare il 100% degli snap, ma per esempio può essere molto molto utile come giocatore di situazione, e qualche posto arriva. Ma secondo me Bowman sta pagando davvero a caro prezzo il suo passato fisico e i 30 anni.
Sì, Joe, il discorso dei 30 anni è un po' per i linebacker simile a quello che si fa per i running back, ovvero le squadre NFL quando vedono arrivare in certi ruoli i giocatori al trentesimo compleanno smettono di essere interessati a loro, perché statisticamente è dimostrato che, proprio per quello che dicevi tu, linebacker e running back pigliano colpi a tutte le azioni, c'è un calo fisico e quindi poi statistico e di prestazioni da parte di questi giocatori. Però Bowman all'interno di una squadra può portare tanto a livello di esperienza, a livello di leadership, e quindi il discorso che facevi tu, non un giocatore che debba fare il 100% degli snap, ma un giocatore che comunque possa essere importante e utile in certe situazioni, Bowman lo è ancora, e ripeto, io credo che lui sarà uno dei primi nei prossimi giorni, perché ormai i training camp si stanno partendo, anzi alcuni sono già partiti, sarà uno dei primi a trovare squadra. Io almeno, io questo me lo auguro per la stima che ho per il giocatore. Poi ovviamente le dinamiche NFL sono un po' particolari, quindi bisognerà vedere cosa succede, però mi stupirei se non trovasse squadra uno come lui.
E sto guardando adesso che nella lista di giocatori che mi ero così messo da parte tutti i difensori tranne Bryant, quindi giusto così, sono sempre gli attaccanti ad avere lo spot dei riflettori, come abbiamo visto nell'inizio della puntata. Tre Boston, safety, Los Angeles Chargers l'anno scorso, stagione notevole per lui, con nelle prime posizioni sia come tackle come intercetti, lui 26 anni eppure è lì libero sul mercato. Ecco, già questo mi stupisce di più rispetto a Bowman, vuoi per quello che ha fatto l'anno scorso Boston, quindi una prestazione fresca nella memoria delle squadre NFL, degli scout, degli allenatori NFL, e sia perché ha 26 anni, ha praticamente passato solo i primi 4 anni di contratto da rookie.
Questa è un po' più spiegabile, onestamente. Vado a memoria, perché adesso non voglio dire una cavolata, anche perché, e mi ripeto, faccio podcast verso il draft, quindi queste cose le dovrei sapere, ma in quel ruolo i Chargers hanno scelto Derwin James. Quindi a parziale spiegazione potrei portare appunto la scelta fatta al draft di un giocatore importante come Derwin James, che potrebbe andare a prendere appunto il posto di Tre Boston. Detto questo, la mia logica non mi porta a dire nient'altro di intelligente, perché hai ricordato tu i numeri del giocatore, non mi ricordo di particolari infortuni, però qua potrei essere io che mi sbaglio, sono quelle cose un po' inspiegabili. Anche se, anticipo, faccio un po' di spoiler, non è l'unica safety che non ha trovato contratto.
Arriviamo anche a quella.
E questa cosa, non so, è un ruolo è un ruolo un po' inflazionato, non so cosa dirti. E in effetti stupisce per l'età, per la qualità del giocatore, Però, visto quello che abbiamo appunto premesso, io credo che poi anche lui, come Bowman, troverà facilmente una squadra e si dovrà andare a conquistare il posto da un'altra parte che è diversa da Los Angeles.
Io che posso, sono andato un attimo a rivedermi il passato di Tre Boston, perché volevo essere sicuro di... Lui ha fatto i primi tre anni con i Carolina Panthers e nel 2016 15 partite da titolare, però si fece male ad un ginocchio.
Eccola lì.
E siamo nel 2016, quindi il maggio successivo i Panthers lo tagliano, perché è proprio nel waived, è stato tagliato, preso dai Chargers a $900,000, che è veramente, siamo ai minimi contrattuali, con un contratto di un anno, quindi ha fatto il suo anno, è costato poco, ha fatto dei numeri non indifferenti, tu dici che, però secondo me quantomeno nei 90 il posto c'era, Andrea, ecco, voglio dire, poi dopo tagliarlo ci metti niente, questi $900,000 che abbiamo colpito, che sono veramente poco per il ruolo, soprattutto per quello che ha fatto, aveva sì che aveva un annuale, quindi contratto finito, amici come prima. Però ecco, come dicevi prima, un po' sono sorpreso dal fatto che un 26enne che ha dimostrato di saper giocare non trova nessuno che gli dia $900,000. Poi, magari li ha rifiutati lui.
Sì, ecco, noi non sappiamo esattamente tutto. Poi magari ci sono dei problemi comportamentali per cui a San Diego hanno deciso di non volerlo tenere, piuttosto che dei problemi di fit col tipo di difesa, anche se i numeri direbbero il contrario, per cui vogliono giocare in una maniera diversa e questo giocatore non ha le caratteristiche adatte secondo il coaching staff però come dicevi tu nei 90 ci sarebbe potuto stare, infatti è uno dei giocatori che appunto abbiamo deciso di segnalare tra quelli un po' strani ancora liberi a questo punto della stagione.
E passiamo da una free safety a una strong safety. C'è un altro giocatore che ha finito il quadriennale, perché ricordiamo che i rookie firmano un contratto per 4 anni, il primo contratto che firmano con una squadra NFL, finisce il suo quadriennale con i San Francisco 49ers, non viene proposto nessun rinnovo, nessuna squadra lo vuole e stiamo parlando niente po' di meno che di Eric Reid, quindi non l'ultimo dei pirla.
Ah, qua però la spiegazione la conosciamo molto bene, nel senso che lui è uno di quelli che ha seguito Kaepernick per primo e questa cosa sta pagando, gliel'hanno giurata. Quando Eric Reid è stato rilasciato, o meglio, ha chiuso il suo contratto con i 49ers, è stato scritto praticamente ovunque che difficilmente avrebbe trovato squadra e infatti siamo al 23 di luglio e squadra non l'ha trovata e probabilmente mai la troverà.
E diciamo che non lo aiuta, però questo davvero sarebbe anche da capire, non lo aiuta di certo il fatto che ha una causa in corso con la NFL per i motivi che tu hai detto prima, e sì, quindi questo secondo me non aiuta da questo punto di vista, sai, io conoscendo com'è il mondo NFL,
sì, però Gio, cioè io adesso non voglio dire niente perché vabbè, bisognerebbe fare una puntata a parte, però caso vuole che due giocatori in particolare che conosciamo bene hanno avuto un certo tipo di comportamento, hanno preso un certo tipo di posizione nei confronti, tra l'altro non della Lega, ma hanno sfruttato il fatto di giocare in NFL, il fatto di avere un certo tipo di palcoscenico per portare all'evidenza un determinato tipo di situazioni, e questi due giocatori sono completamente fuori dal giro. Ovviamente sto parlando l'altro è Colin Kaepernick, possiamo dire tutto quello che vuoi, tutte le cause che vuoi, è un boicottaggio bello e buono del giocatore. E ripeto, questa cosa è stata scritta a aprile, maggio, adesso non mi ricordo, subito hanno detto alle Creed vedrete che arriveremo a luglio e non avrà ancora firmato con nessuno. ripeto, non è l'unica safety che non ha un contratto, però fatto sta che Eric Reed non solo non ha un contratto, ma non ci sono voci di nessun tipo che lo accostino a qualsivoglia team NFL. E se è vero che ha avuto un po' di flessione nel rendimento negli ultimi anni, anche a causa di una difesa che era un disastro, era quella dei 49ers, pensare che uno come Eric Reed non riesca a trovare squadra, sinceramente a me fa sorridere.
Esatto, esatto, sono assolutamente d'accordo con te. Arriviamo adesso invece ad un giocatore che secondo me difficilmente troverà un contratto, a meno che, e adesso vi dico il perché, che è Kenny Vaccaro, una safety molto anomala l'anno scorso ai Saints, che ha chiuso la stagione con un infortunio e un intervento, perché muscolare, si fu operato a fine 2017, quindi un giocatore che non sano da questo punto di vista, non che non si sia ripreso, ma che paga, 27 anni, però io ripeto, un giocatore che farà fatica, visto questo problema di infortunio, a trovare squadra, perché è proprio Vaccaro il re dei situational player, cioè un giocatore che ha un fisico da safety ma che ama poco o niente la copertura e che invece sa essere un ottimo picchiatore, nel senso uno che non ha paura del contatto con running back, che può giocare molto vicino alla linea, e ne fanno di lui proprio quel cosiddetto giocatore da posizione, che di solito, se non si fa parte di una squadra, l'esigenza di un giocatore del genere arriva nel corso del tempo. Non ce l'hai subito l'idea che hai bisogno di un giocatore del genere.
Allora, premetto che a me Kenny Vaccaro è sempre piaciuto, hai detto tutto tu, nel senso che è un giocatore più che altro situazionale, se ha già un contratto all'interno di un team è super stimato, è super valorizzato, se deve trovare squadra allora si fa un po' più fatica, almeno in questo periodo dell'anno. Ritorno a quanto detto all'inizio di questa lista di giocatori ancora liberi, probabilmente qualche squadra poi deciderà di metterlo sotto contratto nelle prossime settimane, anche per vedere come sta. E io prima al telefono con te dicevo quasi più safety, nel senso che ottimo contro il running game avversario, quando si tratta di difendere sul profondo è un attimino meno efficace, però è un bel atleta, è un gran picchiatore, e alla fine questi giocatori può essere che siano ancora liberi a questo punto dell'off season, ma potrebbero, non dico facilmente, però ci sono buone chance che trovino un posto in qualche roster di qualche team fra qualche settimana.
Allora, potremmo chiudere l'argomento con Dez Bryant, ne abbiamo parlato anche due settimane fa, possiamo velocemente ripeterci quanto detto, che la situazione in queste due settimane non è cambiata di nulla, qualcuno lo sta di sicuro cercando, lui non si vuole svendere, detto proprio terra terra, voglio dire, e nulla è cambiato, ecco, ci tenevo proprio a dire queste parole, anzi, ho proprio percepito pochissimo movimento sul suo nome, quantomeno quello che si legge su Twitter e sui siti americani, ecco, quindi proprio ho sentito veramente poco movimento, magari ce l'avevamo sotto traccia, chi lo sa, di certo non è che non starà facendo nulla né lui né sua gente, però
Onestamente, io l'ho chiesto anche a Matteo Gandini quando abbiamo fatto io e Dario Ventielini il The Cutting Edge Show.
Quell'altro, sì, mischiamo tutto ormai, guarda.
Mischiamo tutto. E anche lui, insomma, diceva, va, un giocatore con la qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vogliamo fare l'ipotesi complottista e che ci sia sotto qualcosa, un infortunio, un problema che noi non conosciamo, perché tu hai sottolineato una cosa importante, non si sta sentendo niente. Cioè, al di là di quello del discorso che abbiamo fatto 15 giorni fa, quando era appunto il riferimento a Dez Bryant, ma vuole più soldi, vuole meno, aspetta, non aspetta, ma questa squadra, quell'altra. Cioè, però non si sta sentendo niente, non escono notizie, non c'è nessuna squadra che viene accostata al suo nome, non vorrei che sotto qualcos'altro, ma ripeto, sto sparando sto sparando una cavolata delle 10 di un quarto di sera, nel senso che a questo punto mi sarei almeno aspettato di vedere qualche articolo, qualche pezzo che ci diceva che Bryant era vicino a firmare qui piuttosto che era vicino a firmare da un'altra parte.
Ma un rapport qualsiasi che uno Schefter, c'è il solito tweet: secondo alcune voci l'agente di Dez Bryant è stato visto a cena con il general manager delle cozze di Cantù, cioè niente proprio.
Niente, esatto. E questo onestamente stupisce, perché l'abbiamo detto 15 giorni fa, giocatore che può essere anche in leggero declino, però farebbe comodo a tante squadre, ne avevamo citate alcune, che insomma nel reparto ricevitori non sono messe benissimo. Evidentemente c'è qualcosa o che non sappiamo o semplicemente lui si è fissato che vuole $800 milioni per giocare la prossima stagione, nessuno glieli vuole dare e quindi
esatto, sta a casa tua. Esatto. E perfetto, allora dai, abbiamo chiuso il discorso con i qualche free agent, poi nelle prossime puntate se qualcuno si è accasato. E per chiudere adesso invece una cosa simpatica: ogni anno USA Today a luglio, ripeto, ogni anno USA Today a luglio pubblica le sue proiezioni per la stagione NFL 2018 e lo fa
ferma, ogni anno USA Today Sport a luglio ruba un grosso quantitativo di marijuana e dopo averlo fatto si mette a fare le previsioni della stagione.
Ma il bello di tutto questo, è che quando finisce la stagione USA Today ripesca le sue previsioni e si prende in giro paurosamente. Non è che fa finta di nulla, ma scherzavamo, sapete com'è, non volevamo farlo. No, senza nessun problema si prendono in giro da questo punto di vista qua e quindi è apprezzabile, lo fanno sapendo come andrà la cosa. Allora io ti dico questo, vado subito parto dal fondo, Andrea, dai, qui ci troviamo via il dente. Allora sì, per USA Today il Super Bowl sarà tra Los Angeles Chargers e Atlanta Falcons e sarà vinto dagli Atlanta Falcons. Questa previsione è di quattro giorni fa, quindi c'era ancora Jones degli
quindi
Atlanta
non
Falcons.
Sapevano... Bravo.
Questa è la loro previsione. E tu, quando te l'ho detto, tu guarda che faremo questa cosa...
Atlanta Falcons ci può anche stare.
Chargers dice proprio di no, eh.
Intanto che aspetta, Luca, ecco, mi sento male, sì, mi devo spostare allora, da dove sono. Aspetta.
Allora,
no, ti dicevo.
Falcons ci può stare.
Atlanta Falcons ci può stare. Los Angeles Chargers è ancora San Diego, li chiamo, e quindi capite il problema che ho. Tutti gli anni è la cosa che sentiamo dire: quest'anno i Chargers vinceranno la division, quest'anno i Chargers sono competitivi per arrivare fino al Super Bowl e poi regolarmente o deludono o comunque sì, arrivano ai playoff perché in qualche occasione è successo, ma poi si fermano ben prima dell'atto finale. Che sia la volta buona non lo so, adesso che però gliel'hanno buffata quelli di USA Today, io credo che per i tifosi dei Chargers sia già il momento di disperarsi.
Allora, vado avanti e ti dico che, allora, vabbè, i Chargers vanno al Super Bowl, vincono la AFC West con un record di 10-6, davanti ai Broncos 9-7, Chiefs 7-9 e Raiders 7-9. AFC North vinta dagli Steelers con 10-6, Ravens 7-9, Bengals 7-9, Browns 5-11. Quindi 5 vittorie previste per i Browns.
Sarebbero 4 in più degli ultimi 2 anni, cioè,
esatto. Infatti, la AFC South, Jaguars 12-4, miglior squadra di tutta la conference, Texans 11-5, wild card, Titans 10-6, wild card, Colts 2-14, 3 squadre su 4 e playoff per la AFC South, AFC East, Patriots 11-5, Dolphins 7-9, Jets 4-12, Bills 3-13 che farebbe della Eastern Division dell'AFC quella più debole, quella nettamente più debole rispetto alle altre della stessa conference. Quindi Chargers, Steelers, Jaguars e Patriots vincono, Texans e Titans vanno ai playoff. Oggi tu mi hai detto una cosa molto particolare che condivido, però a cui non ci si pensa subito quando ti ho detto, beh certo che per i Patriots hanno predetto qualcosa come 5 sconfitte, che non sono affatto poche. Sarebbero la squadra con più sconfitte che ad andare ai playoff, tolti i Titans. Però tu mi hai detto una cosa molto intelligente che ti invito a ribadire.
Che ovviamente non mi ricordo, no, non è vero. Secondo me le 5 sconfitte dei Patriots ci possono stare, perché comunque è una squadra che... insomma, nelle prime partite l'ha già dimostrato negli anni passati, in particolare l'anno scorso, può fare qualche passo falso, quindi possono arrivare, che ne so, 2 sconfitte nelle prime 4, 3 nelle prime 5, salvo poi arrivare alla solita striscia di 10 partite con cui, di 10 vittorie con cui entrano nei playoff, perché quando tu hai Brady funziona così. Cioè Brady ormai è un giocatore di 40 anni che ha bisogno di tempo per carburare, gli cambiano molto spesso il personale attorno a lui, che poi lui rende clamorosamente affidabile nel corso della stagione. E quindi cosa succede? Che possono arrivare delle sconfitte, 5 sono tante, però io guardo sempre il lato delle vittorie. 11 vittorie in una stagione è una stagione di qualità, quindi tutto sommato in una division in cui non hanno bisogno di strafare perché la concorrenza è quella che è, non lo so, ci può il ragionamento di dire i Patriots perdono 5 partite ci può stare. L'altro discorso che ti facevo, apro e chiudo una parentesi, i Patriots hanno cambiato tanto anche a livello di coaching staff, quindi bisognerà vedere, ripeto, nelle prime giornate come questo cambiamento verrà assorbito. L'altra squadra su cui si può ragionare sono i Pittsburgh Steelers, l'abbiamo detto anche a podcast verso il draft. A livello di talento vincono la AFC North senza nessun problema. Se però poi andiamo un attimino a fare un'analisi più approfondita, possiamo iniziare a vedere un Roethlisberger che nella parte calante della carriera, ricordiamoci che si voleva ritirare la scorsa stagione, ci sono stati problemi con Le'Veon Bell, c'è il problema, o meglio l'hanno eliminato, Matavis Bryant, ma bisognerà vedere chi lo sostituisce, se sarà in grado di produrre quello che produceva il numero 10. In difesa hanno parecchi punti di domanda e quindi, per esempio, io non andrei così deciso sugli Steelers. Chiudo per quanto riguarda la AFC, tu facevi cenno a Titans, Texans e aiutami.
Titans, Texans che vanno ai playoff come wild card
e Jaguars che vincono la divisione.
E Jaguars 12-4 vincono la divisione.
Guarda, poi verranno, scusate il termine, verranno sputtanati dai fatti, però non è così assurda questa previsione, perché queste sono 3 squadre che potrebbero fare molto molto bene. I Texans non credo riusciranno a riproporre quello che ci hanno fatto vedere nelle prime 8 partite dell'anno scorso a livello offensivo, ma a livello difensivo recupereranno parecchi infortunati, hanno aggiunto Mathieu, safety, una delle poche che ha trovato contratto in off-season. L'hanno preso a niente, è un giocatore devastante, dovrà dimostrare di aver recuperato dall'infortunio. E quindi insomma, Texans pericolosi. Titans hanno cambiato tanto a livello di coaching staff, che sia l'anno buono. Michelini l'aveva pronosticati già l'anno scorso in finale di AFC, poi questo non è accaduto. Sarà interessante vedere come verrà gestito l'attacco e se Mariota finalmente dimostrerà di essere il giocatore scelto numero 2, di valere la scelta numero 2 spesa appunto dai Titans qualche draft fa. E i Jaguars hanno cambiato tanto a livello di wide receiver, però mi sembrano la squadra più solida all'interno della division.
Passiamo
quando stiamo parlando di Blake Bortles, lo so che è una cosa impegnativa quella che ho detto, però nella realtà sono andati a un passaggio completato dalla Super Bowl l'anno scorso.
Esatto, passiamo della NFC West, Rams 12-4, 49ers 7-9, Cardinals 7-9, Seahawks 4-12. NFC North 12-4 i Vikings, 11-5 i Packers wild card, 7-9 Bears, 6-10 Lions, ovviamente nella NFC South Falcons con 11-5, Saints 11-5 e wild card, Panthers 9-7, Bucks 5-11, nella East Eagles 11-5, Cowboys 7-9, Giants 7-9, Redskins 7-9. Io direi che alla fine sono praticamente, tolta NFC South, dalle altre parti sono 3 squadre che sono nettamente sopra le ma anche i Vikings, 12-4, 11-5 dei Packers, però uno o l'altra comunque playoff sarebbero andati, ecco.
Allora, io partirei dai San Francisco 49ers e da quella division, dicendo che se i Rams sono i sicuri favoriti anche per l'off season che hanno condotto a livello di mercato, di firme, 7-9 San Francisco 49ers perché? 7-9 gli Arizona Cardinals perché? Ragazzi, gli Arizona Cardinals recuperano David Johnson così, uno a caso, che l'anno scorso, siccome si è fatto male, praticamente subito ce lo siamo dimenticati. Stiamo parlando di uno dei migliori tre running back della Lega, che ha dichiarato in un'intervista di un mese fa, farò 1000 yard su corsa e 1000 su ricezione, così. Ma le può fare, perché è in grado di poterle fare.
Ha le capacità per farlo, sì.
Assolutamente. Poi lì c'è magari uno, giustamente, può tirare fuori il problema quarterback, perché c'è Bradford, perché c'è Rosen... 7-9, se non sbaglio, è il record che è stato dato da USA Today. Mi sembra ingeneroso in questo momento della stagione. Seattle, sentivo oggi un podcast di non mi ricordo chi, che giustamente faceva notare che è vero che è una squadra che potenzialmente è la più scarsa della division, però ha parecchi giocatori di qualità, e comunque è Russell Wilson, che è uno di quei quarterback che io vorrei sempre dalla mia parte. Ha poco talento intorno a sé Russell Wilson, la difesa è messa un po' meglio, però insomma anche lì 4-12 mi sembra un po' pesantino.
Posso dirti una cosa sulla Seahawks? Sì. Secondo me è un problema di percezione, cioè quello che noi stiamo percependo di quello che accade a Seattle, e parlo non di tifoso di Seahawks che ne sa 100 volte più di noi, però di una squadra allo sbando. Giocatori venduti, Legion Boom non esiste più, vendi giocatori che vengono venduti anche in linea di difesa, la linea attacco che non si riesce a rinforzare in maniera necessaria, cioè la percezione
è scandalosa. Esatto. No, la linea d'attacco è scandalosa, no, non dico, è la percezione, è così,
è che siano allo sbando, no? E quindi questo di conseguenza può influire su una proiezione del genere.
Sì, sì, no, assolutamente sì, però io ci andrei cauto, perché troppo spesso siamo partiti con previsioni entusiastiche verso certi team o drastiche verso altri, e poi siamo stati sconfessati nel giro di un mese dopo che era iniziata la stagione. Quindi, ripeto, su questa division in particolare mi trovo in completo disaccordo. Sul resto, non lo so, i Saints sono all-in. Per esempio,
e quindi, infatti vengono dati alla pari coi Falcons, ecco.
Sì, io sui Saints, però anche lì sono cauto, perché l'anno scorso hanno sorpreso tutti, quest'anno devono dimostrare di poter ripetere quello che ha fatto l'anno scorso con un Drew Brees che ha un anno in più, e questo comunque va considerato. Poi aiutami, ricordami.
Ma no, beh, c'è poco da dire. C'è poco da dire sui Buccaneers 5-11, perché senza Winston
la stagione
è già persa. Parte 3-0 e poi perde tutto Winston, immaginavo io che finivano così.
No, perché tu sai che Fitzpatrick partirà 3-0, sì, 3-0 e sì. Quindi poi a Tampa inizieranno a dire, ma quindi cosa facciamo? Rimettiamo Winston, che era la nostra prima scelta, però insomma ha alternato grandi prestazioni a momenti tragici. Andiamo avanti con Fitz. Fitz si terrà il posto a titolare, perché dopo tre vittorie, però con 127.000 di rating, 82 touchdown lanciati e 0 intercetti, prova la tua a toglierlo dalla squadra. Perfetto. E insomma faranno una stagione tipo quella di un paio d'anni fa dei Jets, arriveranno a tanto così, non lo vedete, sto facendo segno con la mano, ma immaginatelo, a tanto così dai playoff, e poi verranno bruciati le ultime due partite di stagione regolare. Però vabbè, dai, 5-11 ci può stare. Sì, ma allora la cosa che fa sorridere le previsioni di USA Today è che su alcuni team sono veramente drastiche, e in generale come si possa arrivare a un Super Bowl tra Falcons e Chargers qualcuno me lo deve spiegare, perché per quello che dicevo prima, i Patriots magari non faranno una regular season strepitosa, prima o poi anche loro smetteranno di vincere, perché comunque smetteranno di arrivare fino in fondo, perché è il destino di tutte le grandi squadre. Però pensare che siano i Chargers la squadra più forte della AFC adesso, considerato che l'anno scorso non hanno fatto neanche i playoff,
devo andare a vedere, le quote, perché magari un 5 euro su Chargers al Super Bowl adesso.
No, Gio, li butti via. Fai prima scommetterne 5 sui Browns che vanno ai playoff. Dammi.
Okay. Se c'è addirittura. Ah, ok.
Sì. Allora ma io ci credo ai Chargers come squadra che possa fare un bel campionato, anche perché sono all'interno di una division che per mille motivi è abbastanza incerta. Non sappiamo come saranno i Chiefs con Mahomes, non sappiamo come saranno i nuovi Raiders di Gruden, e lì per esempio ci andrei cauto a farli fuori, perché Gruden è un personaggio strano. Magari il draft non ha entusiasmato, non sono arrivati i nomi che i tifosi dei Raiders avrebbero voluto, però dire già adesso che sono fuori da ogni tipo di giochi mi sembra prematuro. E poi vabbè, ci sono i Broncos, che non si sa, perché bisogna vedere come si adatterà, come funzionerà tutto il nuovo corso che si sta creando a Denver. Non è detto che facciano una brutta stagione, per esempio. Quindi non so, cioè io adesso dire che i Chargers, io già lo so, direi che i Chargers vincessero quella divisione.
Vabbè, dai, vedremo. L'ultima cosa prima di chiudere, che alla fine è mezz'ora, sono diventati 50 minuti. NFC East, Eagles 11-5, e diciamo che ci sta. Voglio dire, tutto. Poi Cowboys, Giants e Redskins, tutti e tre 7-9, cioè questi si picchiano tra di loro selvaggiamente, e alla fine nessuno riesce a avere quelle due vittorie in più, tre vittorie in più per andare a farsi un playoff.
Allora, ti faccio una domanda io, ti rispondo facendoti una domanda e poi ti dico cosa penso di Redskins, Cowboys e della pacottiglia che c'è dopo. Wentz, come si reinserisce all'interno di un team che ha vinto senza di lui? Oh, Wentz era stato fantastico, cioè io ho visto Wentz, ho paragonato l'anno scorso a un certo punto Wentz ad Aaron Rodgers, e per chi insomma un po' mi legge su Twitter o comunque sa quello che penso, può capire quanto credevo in questo giocatore. Però insomma poi Philadelphia ha vinto senza di lui. Credi che questa cosa possa essere un problema almeno all'inizio della stagione, invece no, gli Eagles andranno via lisci?
No, nessun problema, perché ha giocato con loro per 10 partite, 12 partite, cosa sono state? 12 partite, non ne ha giocate 2 o 3 poi si è fatto male, ne ha giocate 12. Rientra a casa sua, ecco.
Sì, sono d'accordo. I Redskins potrebbero avere per la prima volta da non so quanto un gioco di corsa, perché hanno preso il trattorino tanto, tanto ben voluto da Lorenzo Contini, e in generale sono una squadra interessante. Spendo l'ultima parole sui Cowboys dicendo che io non li darei per morti, perché se Prescott e Zeker iniziano a farci vedere quello che era stato il loro rendimento 2 anni fa, Cowboys diventa una squadra interessante. Poi sai cos'è? Bisognerebbe andare a vedere, perché sono sempre discorsi parziali questi, perché magari l'attacco dei Cowboys funzionerà anche bene, però la difesa fa schifo. O invece la difesa va molto bene, ma l'attacco non riesce a muovere la catena. Ripeto, è un po' presto per fare questo tipo di considerazioni, ed è il motivo per cui poi quelli di USA Today sono anche bravi a prendersi per il culo con 6 mesi di ritardo, perché fai veramente delle valutazioni in un momento della stagione in cui è difficile sapere il valore reale della squadra. Magari capisci il valore o il potenziale di un reparto, però poi devi mettere tutto insieme, e è quel tutto insieme, è l'insieme che fa il record, non è l'attacco super, super esplosivo o la difesa che ti ferma sempre, è un po' il mix di tutte le cose, e quindi ovviamente cioè, poi bisogna aspettare. Sui Giants non ho niente da dire, perché hanno preso Barkley, che a me non piace, io avrei preso un quarterback, perché per me Eli Manning è a fine carriera. Bisogna vedere Odell Beckham come si comporterà, perché adesso sembra tutto bravo, bello, simpatico e disponibile.
Poi dopo
non gli arrivano 3 palle alla prima partita di campionato e scoppia il casino. Quindi non lo so, lì onestamente sui Giants non mi voglio esprimere, e vedremo cosa succede.
Perfetto, dai, alla fine siamo riusciti a rimanere quantomeno dentro l'ora, dai, siamo stati bravi. Allora, prima di chiudere, Andrea, permetti un piccolo ringraziamento a tutti quelle persone che oggi su Facebook e su Twitter hanno dato voce al nostro articolo sul fatto che Sky sembra non avere la NFL. Tantissimi retweet, tantissime risposte su Twitter, le condivisioni su Facebook sono milioni di milioni. Volevo ringraziare tutti per l'attenzione, tutti quelli che hanno commentato, tutti quelli che hanno fatto girare la voce. Non siamo abbastanza per creare problemi a Sky, attenzione, evitiamo chissà quali voli pindarici, però quantomeno abbiamo così dimostrato in maniera molto empirica e non scientifica che c'è un minimo di movimento di persone che abbonato a Sky, che vorrebbe vedere le sue partite NFL domenicali, indipendentemente da chi gioca, giusto per godersi una partita. Perché ricordatevi che non ci sono soltanto gli sfegatati come noi, sfegatati non tanto non solo per la squadra, ma sfegatati per questo sport. Ci sono tante persone a cui piace vedere il football in televisione e che lo fanno tranquillamente la domenica. Quindi, vabbè, volevo ringraziare tutte le persone che in un modo o nell'altro hanno amplificato quell'articolo. Perfetto, grazie Andrea
Gio,
Ghezzi.
posso farti...
Sì, che puoi fare.
Aspetta, aspetta, aspetta,
Puoi
farti un
fare quello che vuoi.
complimento, perché secondo me tu, no, secondo me tu in quell'articolo che io ho letto in anteprima hai centrato, e l'hai ripetuto anche adesso, ma io ci tengo a sottolinearlo perché è un concetto fondamentale, hai centrato il punto, ovvero non è tanto per noi appassionati che poi tra Game Pass, ESPN, streaming di ogni tipo, possiamo seguire tutte le partite, possiamo vedere tutto quello che abbiamo voglia, ma per creare una cultura devi anche andare a prendere il tifoso occasionale che, come dici tu, se si trova la partita in televisione la guarda, altrimenti, tra virgolette, può farne anche a meno. È per questo che è importante avere l'NFL su Sky o comunque su una TV, su un qualsiasi canale che permetta anche al tifoso occasionale di vederla, perché per tutti gli altri i sistemi ci sono conosciuti, tra l'altro Game Pass quest'anno costa anche un bel pezzo di meno e quindi insomma è più accessibile. Però queste cose riguardano i veri tifosi, quelli che seguono la squadra, seguono l'off-season, seguono tutte le partite, si vedono tutte le interviste, gli speciali, eccetera, eccetera. È fondamentale perché cresca una cultura di spero del prolato in Italia che Sky o chi per essa trasmetta due, tre partite alla settimana e chi non è necessariamente super interessato e non andrebbe mai a spendersi i 179 euro, quelli che sono per il Game Pass. Quindi speriamo che se non sia Sky, sarà qualcun altro, che sia qualcuno che si prenda questi benedetti diritti e ci faccia vedere l'NFL, non in chiaro perché comunque Sky è un attivo a pagamento, però insomma sulla televisione classica, canonica, chiamatela come volete.
Perfetto, grazie Andrea. Si chiude qui questa edizione puntata di Scusate il disturbo, Off Season Edition. Ma guarda, ne faremo anche altre mentre saremo nei luoghi di
Arriva.
villeggiatura perché ci divertiamo a farlo. Quindi due chiacchiere facciamo volentieri. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano, ovunque voi siate, mare, montagna, lavoro, ahimè. Grazie ancora per averci ascoltato e alla prossima puntata di Scusate il disturbo da Johnny Ganci e Andrea Ghezzi, è tutto.
Ciao.
Ciao.